ottavi di Coppa Italia, risultato ancora fermo sullo 0-0. Il doppio cambio più considerevole di questa seconda frazione di gioco messo sul piatto dagli allenatori: l'ingresso al 67esimo di Beto per Cioffi e quello di Immobile al 71esimo per Maurizio Sarri. Risultato però ancora fermo, con a questo punto lo spettro che si avvicina sempre di più dei supplementari. Questa sera invece, a partire dalle 21, Juventus-Sampdoria. Domani, sempre per quanto riguarda la Coppa Italia, Sassuolo-Cagliari alle 17.30, Inter-Empoli alle 21, giovedì Roma-Lecce, sempre alle 21, sempre per quanto riguarda la Coppa Italia, Serie A poi che tornerà in campo già a partire dalla serata di venerdì, quando si affronteranno Verona e Bologna. Noi salutiamo Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Buonasera direttore.
Ciao, buonasera a tutti.
Direttore, innanzitutto ripartiamo da quanto è successo ieri all'arbitro Serra. È stato insomma detto e scritto tanto in queste ore di tutta la vicenda, che poi è anche una vicenda chiaramente non solo e soltanto, come dire, filosofica, ma poi di campo, perché il destino e quanto succede nei due minuti successivi al fischio poi determina il risultato che sorride allo Spezia e non al Milan. Ma dal suo punto di vista, che cosa emerge in modo netto ed evidente in tutta questa situazione e all'interno di quel fischio che poi genera un micro macro cosmo di effetti collaterali?
Scusate, ma io credo che sia da regolamentare meglio questo tipo di situazioni. Cioè, è molto strano, ammetterete, che un arbitro venga così contestato semplicemente perché ha fischiato un fallo evidente. Il problema, si dice, l'ha fischiato troppo presto, ma perché dice deve far vedere lo svolgimento dell'azione. A parte che allora uno si deve chiedere quanto tempo è, qual è il tempo, perché per esempio che bisogna aspettare perché la regola del vantaggio si attui, e perché la regola del vantaggio non si attua dappertutto, perché se si attuasse dappertutto, se per ogni fallo che viene fatto bisognasse aspettare la fine del proseguimento dell'azione, non si gioca più. E questo vuol dire che non ci sono, se tutti i falli bisogna aspettarli, vuol dire che nessuno è fallo. Cioè, secondo me il calcio che ho conosciuto io nei 100 anni che ho vissuto è che quando c'è un fallo si fischia, l'errore è quando non si fischia. Questo secondo me qualcuno me lo deve spiegare. La prosecuzione dell'azione mi sembra qualcosa di molto televisivo, cioè per dare modo al VAR di intervenire su una, ma qui c'è una decisione arbitrale corretta, perché c'è un fallo su un giocatore del Milan, e allora dov'è l'errore? Io credo che ci siano, se poi vogliamo andare sulla filosofia davvero, la filosofia che mi dovete spiegare perché l'arbitro in questo caso ha più responsabilità di Hernandez, che ha sbagliato il calcio di rigore. Sono due errori tecnici, però si parla solo dell'arbitro.
Poi direttore,
io non ci casco in questa storia.
Nei due minuti successivi al fischio è il Milan che subisce gol, ritrovandosi a difesa schierata 2-3 su una ripartenza dal lancio che arriva dall'area di rigore dello Spezia,
sì,
non l'arbitro.
Ma questo, noi dobbiamo chiarire questo: se c'è un fallo va fischiato o no? E quanto bisogna aspettare? Perché io posso allora anche pensare che Messias abbia tirato quello proprio perché l'abbia tirata così bene, proprio perché sapeva che il gioco era fermo. Non si può andare a scavare la realtà più di un tot. Non si può, non ci si arriva. Io non ci casco in questo, fosse successo allo Spezia non lo so che cosa avremmo detto. Il Milan è stato sfortunato, come l'arbitro è stato sfortunato, ma se Hernandez segna il calcio di rigore, il Milan vince la partita. Non si può dare un peso così diverso a due errori, perché il giocatore può sbagliare e l'arbitro no.
Ecco, però direttore, come valuta allora proprio alla luce di questo ragionamento poi le scuse dell'AIA?
Ma le scuse dell'AIA perché evidentemente per il loro regolamento c'è un errore. A parte che io vorrei sentire le scuse dell'AIA per ogni errore arbitrale. È che oggi siamo in mano alla televisione. E quindi se una cosa si giudica evidente, ma qui c'è stato un fischio di un arbitro su un fallo, dice ma deve aspettare, e quanto? Un secondo, due secondi, cinque secondi? E un fallo, se bisogna fare per tutti i falli così, quando si gioca?
Direttore, sì, vedendo sì. L'andamento della partita, quindi lasciando un attimo da parte l'episodio, soprattutto nel secondo tempo, ma in generale proprio nella qualità della manovra, l'assenza di Tonali, oltre a quelle che ormai già da qualche settimana sono presenti nel Milan di Bennacer e che sì, e quindi un centrocampo così anomalo, così anche disfunzionale, a suo avviso, ha comportato delle difficoltà oggettive e tecniche nel modo in cui il Milan è riuscito a creare o non creare occasioni nella gara di ieri?
Ma il Milan ha troppe assenze, questo è un fatto tecnico rilevante, esattamente come quello dell'arbitro. Uh-huh. L'arbitro ha commesso un errore tecnico, e allora? Cioè, dove è lo scandalo? Ma a parte questo, che noi, per noi l'arbitro se sbaglia è malafede, e allora io credo che convenga rimanere tutti a casa se pensiamo questo, certo, del calcio. Ma detto questo, è chiaro che il Milan è un'altra squadra adesso, ha troppi assenti. Ha troppi assenti. Se tu fai un centrocampo, Krunic e Bakayoko. Nemmeno la Fiorentina di Iachini lo metteva in campo. Ma lo metteva in campo, d'altra parte avevano solo quelli. E troppi assenti, Calulu e Gabbia centrali. Giroud, che è uno splendido soprammobile tante volte. Ibrahimovic fuori serata. Ma hai troppi assenti, basta che tu metta Bennacer e hai un'altra squadra. Non siamo un calcio che si possa permettere a lungo questi assenti, anche qui no, sempre con la vista corta che abbiamo sul calcio, ma il Milan è la quarta partita su 10 che perde.
Il rendimento è calato.
Non è che ne ha perso una, ne ha perso 10, ne ha perso 4 nelle ultime 10, ha perso 7 punti dalla Juve nelle ultime 12, ha perso 7 punti dalla quinta in classifica. Insomma, se appena allarghiamo l'orizzonte, scopriamo che una logica c'è. Come è logico l'errore umano, è logico il calcio. Se poi noi la buttiamo cacciara, perché bisogna fare un favore ai milanisti e cioè via.
Direttore, ieri quando ci siamo sentiti per fissare il nostro consueto appuntamento del martedì, lei era abbastanza convinto che la Fiorentina non poteva sbagliare questa partita. Io un po' più di preoccupazione ce l'avevo per tutta la situazione. Alla fine siamo andati ben oltre, no? Ogni rosea previsione, vedendo il risultato finale.
Ieri ho visto una bella partita contro una non squadra, il Genoa. Potevamo farne veramente tanti, però abbiamo giocato bene. C'è stata una differenza nettissima tra noi e loro. Mi è piaciuto anche le scuse di Vlahovic, perché quel rigore l'ha tirato un po' da bulletto. Un tempo a Firenze si diceva Dangano. Però mi è piaciuto che un'ora dopo ha chiesto scusa, non l'ha fatto subito, l'ha chiesto un'ora dopo, segno che se l'era covata, se l'era portata, il bisogno di scusarsi se l'era portato dietro. È un peccato che questo ragazzo, che la storia finisca così, perché sono convinto che sia anche un bravo ragazzo.
Direttore, per una squadra che quei sei gol li ha segnati, ce n'è anche una che quei sei gol evidentemente li ha subiti, nelle ultime tre stagioni e mezzo, più che mezzo ormai, quindi nelle ultime 136 partite il Genoa ha vinto 29 volte e di queste 14 con Ballardini in panchina, che però è stato all'interno di queste 136 partite in panchina solo in 44. Ora, non che Ballardini abbia la bacchetta magica per il Genoa, però questa squadra, considerando che l'anno scorso arriva sì undicesima, perché Ballardini tiene un rendimento da ottavo, nono posto, sono ormai tre stagioni e mezzo che corteggia la Serie B. Cioè, sembra quasi un esito a questo punto inevitabile.
A forza di girarci intorno.
Sì, anche se io non so che cosa faranno adesso. Preziosi, se non altro, aveva un merito. E comunque è chiaro che i risultati di oggi del Genoa derivano dalla gestione Preziosi. Però Preziosi aveva un merito, infatti non è mai andato in B in tanti anni. Aveva il merito che arrivava, prima faceva tempo a prendere paura, ad aver paura del girone d'andata. Il girone arrivato a gennaio cambiava mezza squadra, prendeva prestiti a destra e a sinistra, e sotto questo aspetto una città come Genova è favorita, perché i giocatori così di seconda linea, però buoni, adatti a salvarti, ci vanno volentieri, per cui finiva per salvarsi. Adesso anche giustamente i nuovi proprietari hanno pensato di fare minimamente le cose in grande, sono partiti da Shevchenko e adesso devono ancora cominciare a prendere qualcuno, quindi la cosa è diventata molto delicata. Ma come ha dimostrato il Cagliari, qui se fai due vittorie di fila ti riagganci, però se fai due sconfitte di fila di nuovo saluti tutti e te ne vai. Questo sì, siamo a un momento molto molto delicato per il Genoa.
Direttore, nel chiudere la nostra chiacchierata, la vittoria di ieri del Napoli è un rilanciare le proprie ambizioni, è una ripartenza o no?
Sì, perché ha giocato anche bene. Ho visto male anche il Bologna, ma anche loro avevano tante assenze. Però il Bologna, insomma, queste assenze le ha veramente pagate. Mi sembra che abbia perso 4 partite su 5, se non 5 su 6, non ricordo. Il Napoli via via che recupera giocatori e torna a essere se stesso. Napoli è una gran bella squadra, quindi bisognerà vedere, diventerà interessante adesso soprattutto vedere la corsa alla Champions. Io avere la Juventus dietro, la Juventus di Allegri peraltro, dietro, la Juventus ha trovato l'equilibrio, non è una straordinaria squadra, ma ha trovato l'equilibrio, non è più una non squadra. Nelle ultime 12 partite ha fatto 26 punti, uno meno dell'Inter e basta, ma 11 più del Napoli, 7 più del Milan. Quindi non si può più dire che sia una squadra da deriva, è una squadra che ha trovato un ancoraggio. E averla alle spalle è una rottura di scatole enorme per tutte le prime quattro. L'unica che se ne può discretamente fregare è l'Inter.
Direttore, grazie mille, a martedì
prossimo.
Buonasera
direttore, alla prossima.
Ciao ragazzi.